Allora, noi siamo la rete del lavoro sociale, che è un'assemblea libera e spontanea di professioniste e professioniste del welfare. Quindi siamo per la maggioranza educatrici ed educatori, ma aperte a OSS, assistenti sociali e tecnici della riabilitazione psichiatrica e chi più ne ha più ne metta. Questa assemblea è nata da un annuncio molto libero e un po' anarchico di ritrovo al Valentino a settembre, in cui si è costituito un gruppo che esiste tuttora e con cui ha preso un po' forma un percorso di rivendicazione di tutti quei diritti che le nostre professioni non hanno nel settore del sociale. In particolare abbiamo organizzato due formazioni, una sul contratto nazionale delle cooperative sociali, che è uno dei tanti contratti con cui ci assumono e che è in scadenza, anzi è già scaduto ed è in fase di rinnovo in questo periodo, e è una formazione invece sulla organizzazione del lavoro e salute. Da queste due formazioni è nato un po' un percorso che stiamo portando avanti, che ha a che fare proprio con questa scadenza del contratto nazionale delle cooperative sociali, perché da novembre Legacoop e Confcooperative stanno trattando con i sindacati confederali per rinnovarci il contratto. Non sappiamo assolutamente come, a quali condizioni, e il nostro contratto prevede delle illegalità vere e proprie, prevede lo stipendio più basso tra le professioni che richiedono una laurea in Italia. Però queste trattative sono assolutamente segrete e non hanno visto nessuna richiesta di consenso e di partecipazione per noi lavoratrici e lavoratori. E ci stiamo quindi muovendo in questo senso. Se non sto parlando troppo, posso spiegare come ci stiamo
No, no, no,
muovendo.
certo.
Ok, abbiamo costruito un questionario per invece richiedere il consenso a più colleghe e colleghi possibile su quello che noi vorremmo nel nuovo contratto nazionale delle cooperative sociali. Questo questionario è stato firmato in meno di 3 settimane da più di 3.000 persone, quindi ne siamo molto soddisfatte, soddisfatti. E in base a questo questionario lanceremo la nostra piattaforma di rivendicazione. In questi mesi un po' tutti i sindacati hanno costruito le loro piattaforme, le istanze sono, diciamo, sempre quelle, quindi l'abolizione delle notti passive, un ridimensionamento della banca ore, ovviamente un aumento dello stipendio, eccetera.
Ho letto, ho dato un'occhiata al questionario che voi state diffondendo. Si concentra molto su questi stratagemmi che di fatto sono modi per sottrarre salario a chi lavora. Appunto, hai citato le notti passive, la famosa banca ore. Sono cose che probabilmente a chi non ha lavorato in questi ambiti, io ci lavoro da poco, quindi personalmente posso sentirmi anche parte in causa della cosa. Sono meccanismi molto subdoli che spesso anche a chi ha la prima esperienza di lavoro non riesce fin da subito a capire, e nei contesti in cui si lavora non vengono mai spiegati queste cose qua. Si deve sempre cercare un po' di complicità tra colleghi per riuscire a capire che cos'è una banca ore, come funziona. Anche per dare qualche esempio, magari, di come funzionano queste strategie,
Sì,
se ce ne vuoi parlare, soprattutto a cosa mira questo questionario, perché poi mira di fatto l'abolizione di queste forme di sottrazione di salario.
la questione delle notti passive è davvero un po' emblematica di come è stato costruito questo contratto nazionale ed è anche abbastanza allucinante, nel senso che le notti passive sono chiamate così a livello informale, teoricamente sono una reperibilità con obbligo di residenza in struttura, e quindi con il nostro contratto nazionale mette scritto nero su bianco che come professioniste del welfare noi abbiamo l'obbligo di passare alcune notti in un servizio che può essere una comunità, un centro crisi per tossicodipendenze, un servizio in cui le persone utenti rimangono a dormire, ovviamente. E abbiamo l'obbligo di passare la notte senza però ricevere il pagamento del lavoro notturno, perché ci viene detto in questa notte si può dormire. Si può dormire perché dai, non succede niente, e Se poi c'è bisogno, gli utenti ti chiamano, quindi teoricamente e spesso si dorme con la porta aperta. Ovviamente non si dorme perché non si è a casa propria, sei in un servizio con 20 persone di cui magari tante stanno male, e questo ha delle ricadute forti sulla nostra psiche, perché ci perdiamo intere notti di sonno. E visto che il contratto nazionale non considera queste notti come orario lavorativo, spesso ci si può attaccare un turno dopo, no? Quindi magari si entra in servizio alle 8 di sera, teoricamente si dorme secondo il contratto nazionale, più probabilmente si passa la notte insonna a guardare serie TV, e dalle poi 8 dalle 9 magari si fa un turno fino alle 5 del pomeriggio e poi si rientra a casa. È il giorno dopo uguale, perché non essendo considerato lavoro notturno non c'è il riposo dopo la notte. In più il pagamento di questa cosiddetta notte passiva è assolutamente ridicolo, per cui per le notti passive su tutto il mese viene dato qualcosa tipo 77 euro di rimborso, non a notte, per tutte le notti. E se se ne fanno soltanto una ogni tanto, ci possono dare anche soltanto 5 euro a notte.
Certo, alla fine è una forma di rimborso e non un vero e proprio pagamento per le ore lavorate. L'essere reperibili non viene considerata una forma di lavoro, ma solo una essere pronti effettivamente a lavorare. Poi lavori sempre, esatto, perché sei nel posto di lavoro e da fare, esatto, qualcosa c'è sempre.
Le leggi italiane stesse dicono che una volta che si è sul luogo di lavoro per il proprio datore di lavoro si sta lavorando, e quindi se quelle ore sono di notte bisogna anche ricevere un'indennità per il lavoro notturno. E infatti parecchie sentenze hanno dichiarato le notti passive illegali, e a chi ha fatto partire delle vertenze ha riconosciuto comunque il pagamento di tutte quelle ore spese. E il fatto è che il nostro contratto nazionale prevede qualcosa che è illegale alla fine, semplicemente per sfruttarci di più. Quindi ovviamente noi chiediamo l'abolizione delle notti passive, e sguardo la banca ore, e invece questo strumento che fa sì che le ore che noi facciamo in più, anziché esserci pagate come straordinario, vengono messe in questa banca ore, che è un tesoretto, che finché va in eccesso, ancora ci perdiamo gli straordinari, perché le cooperative se li giocano di solito, se li mangiano, ma magari uno poi può fare un recupero ore. E il problema è che la banca ore viene spesso utilizzata in una maniera anche qua illegale, che questa non è prevista dal contratto nazionale, ma che è quasi all'ordine del giorno per tantissime cooperative, per cui quando il datore di lavoro ti dice: guarda, oggi non c'è nessuno, non c'è l'utente, non ci sono abbastanza utenti nel servizio, stai a casa, quelle ore, pur avendo deciso lui, datore di lavoro, che tu non le fai, te le manda in banca ore in negativo, quindi tu vai a meno 10, meno 15, meno 70 ore, conosco persone che avevano meno 120 ore, e che il datore di lavoro poi ti fa recuperare sostanzialmente a gratis, e quindi ti fa lavorare per quelle 120 ore in più, spargendotele sulle settimane, quindi magari lavori 50 ore a settimana, avendo però sempre lo stipendio da 38 ore e perdendo tutti quelli straordinari che dovrebbero essere dati per le ore in più.
Sì, un sistema abbastanza schiavistico, direi.
Allucinante, sì.
Io ti volevo fare una domanda, perché forse non ho capito benissimo, ma si tratta di un movimento che è nato qua a Torino e si sta rivolgendo solo a Torino, è nato da qualche altra parte ed è opera a livello nazionale?
Noi siamo a Torino. Stiamo cercando di creare un po' rete con altre realtà a livello nazionale, e in realtà appunto il prossimo appuntamento grande che vorrei anche lanciare adesso è quello del 13 maggio, che è un sabato, alle 2:30 al Polo del Novecento, per presentare questa piattaforma di rivendicazione, e vorremmo cominciare ad unire le varie realtà torinesi. Quindi siamo già in collaborazione con il Comitato dei Diritti per gli Educatori Professionali e con il Coordinamento del Terzo Settore, che sono due altre assemblee torinesi, e A questo evento del sabato 13 parteciperanno anche alcuni sindacati, presenteranno le proprie piattaforme. Di lì noi vorremmo riuscire a cercare di fare un'unione delle varie rivendicazioni, perché ovviamente la voce di chi sta cercando di portare delle richieste alla contrattazione del contratto nazionale sia più forte, e in questa unione delle varie voci vorremmo riuscire a creare rete anche a livello nazionale con le altre assemblee già esistenti, però diciamo la rete del lavoro sociale è abbastanza torinese, sì.
E invece con qual è il rapporto con come assemblea avete avuto anche a livello di relazione con le forze sindacali, come vanno i rapporti, stanno procedendo e c'è una forte collaborazione?
Ma allora, in realtà la collaborazione sta un po' nascendo adesso, nel senso che abbiamo per un periodo fatto assemblea nella sede della CUB, senza però che ci fosse una particolare alleanza, solo per gentilezza della CUB, perché non trovavamo la sede. Ora ci ritroviamo invece allo Spazio Popolare Neruda e la collaborazione più nel senso stretto sta nascendo ora con questo evento del 13 maggio, in cui ci daremo proprio uno spazio di discussione per capire come possiamo unire le forze. Ovviamente i sindacati sono più strutturati di un'assemblea a livello rivendicativo. Noi assemblee siamo più lavoratrici e più lavoratori, conosciamo forse i servizi tanto dall'interno, e quindi sarebbe ottimo che questi due punti di vista si potessero incontrare, pur mantenendo l'indipendenza delle due realtà.
Ma un'ultima domanda che volevo chiederti, un po' di carattere un po' più astratto, è tu come lavoratrice, tra le tue colleghe, tra i tuoi colleghi, qual è la difficoltà maggiore che trovi nel provare a coinvolgere, organizzare sul posto di lavoro questo tipo di lotte? Perché è un posto di lavoro che io ho avuto anche, cioè sono luoghi dove io ho avuto modo di notare anche dove c'è spesso una grossa differenza anagrafica fra chi lavora, cioè spesso una diversa origine anche sociale, c'è una forma anche di etnicizzazione di certe mansioni lavorative, insomma al di là di sapere di essere sfruttati a volte non basta quello, organizzarsi sul proprio posto di lavoro è difficile. Non so se volevi anche una tua impressione, un tuo sentire su questo, qual è il principale ostacolo, ecco.
Ma secondo me, e penso di poter dire anche un po' secondo l'assemblea, perché ce lo diciamo spesso, un grande problema, forse il principale, è il nostro senso del sacrificio, della vocazione, nel senso che nel nostro paese è un po' cattolico, e le professioni educative, le professioni assistenziali sono viste come un qualcosa che si fa per vocazione e quindi per fare del bene all'altro, no? Io faccio del bene all'altro, e nel momento in cui devo fare del bene all'altro, che cosa sto a rivendicare? Dei diritti, dei soldi? Lo devo fare in maniera più gratuita possibile, perché altrimenti non è vero bene. Questo è un po' il pensiero che secondo me gioca su dentro molti di noi e che ci fa un po' perdere di vista il fatto che invece le nostre sono professioni a tutto tondo e che quindi abbiamo non solo diritto ad accedere ad uno stile di vita migliore, uno stile lavorativo migliore, ma che questo accesso ad uno stile lavorativo migliore è l'unico modo che abbiamo per poter svolgere davvero bene le nostre mansioni. Però c'è una incredibile difficoltà a scioperare o anche solo ad astentarsi dal lavoro, e cioè io non sono santa, senti che raffreddore, ho una voce terribile, ma io oggi andrò a lavoro perché voglio portare un ragazzino a fare un'attività, e se non ci vado io nessuno mi sostituisce in questo servizio, questo ragazzino si perde l'attività, quindi in questo momento io so che mi sto sacrificando per un welfare che non mi paga, dall'altra parte però siamo molto sole, molto soli, e quindi è molto difficile operare quella scelta di dire ok, no, mi riposo, sto a casa perché sono malato, oppure sciopero perché ho bisogno di rivendicare certi diritti, quando tutta la responsabilità di questo welfare, la responsabilità che dovrebbe essere sociale della salute delle persone utenti, ricade su noi come persone. Quindi se io oggi, come Irene, mi assento perché ho un raffreddore, Tizio non va all'attività che è importante. Questa roba non va bene, dovrebbe esserci la possibilità che io mi assenti e che Tizio vada lo stesso all'attività. Questa responsabilità dovrebbe essere condivisa ed è anche un po' il motivo per cui noi scegliamo il mercoledì sera, con tutta la stanchezza del mondo, di ritrovarci in assemblea per cercare di dare delle risposte più collettive a problemi che altrimenti ricadono soltanto sulle nostre spalle come individui.